voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Barone Francesco Ricasoli, dal Chianti un vino antico quasi 900 anni, di Alessandra Tedesco e Adriano Palazzolo. La storia che vi raccontiamo oggi è quella della più antica azienda vinicola d'Italia, che affonda le radici dei suoi vigneti addirittura indietro nel tempo fino al 1141. Nasce a Broglio, nei pressi di San Regolo, nel comune di Gaiole in Chianti, a poco meno di mezz'ora da Siena. Una località immersa nel verde, tra colline piene di boschi e vigne, dove la nobile famiglia fiorentina dei Ricasoli si dà alla produzione di vino. A raccontarci cosa accade a partire da quel momento, con un salto in avanti nel tempo fino al 1600, è il barone Francesco Ricasoli, oggi a capo dell'azienda.
Senza naturalmente andare direttamente al mio trisavolo più conosciuto e più importante, che è Bettino, non solo primo ministro ma creatore della formula del Chianti, eccetera, ma ben prima i Ricasoli erano molto attivi, esportavano vino già alla fine del 600 e non sfuso, cioè non in botte, ma già in bottiglia. Il duca di Norfolk, qui si parla più o meno nel 1700 e qualcosa, quando diciamo Cosimo III istituì quella che furono i confini dell'odierna denominazione e dettò le prime regole ante litteram di quello che poi è diventato il nostro consorzio, primo nel mondo peraltro ad avere dei confini, delle regole precise, eccetera eccetera. E ecco, i Ricasoli già a quel tempo spedivano il vino in bottiglia, che è cosa rara, per cui già questo la dice lunga di com'era l'approccio mercantile della mia famiglia rispetto alla generalità dei produttori. E lo dico appunto, il principe di Norfolk aveva scritto, cioè questa lettera che menziona un suo mercante londinese, diceva che era piuttosto arrabbiato perché gli era mancato del vino di Broglio e per cui da quel momento in poi non poteva spedirne meno di 50 casse alla volta. Ecco.
La fondazione dell'azienda in epoca moderna però va datata intorno alla metà del 1800, quando in Italia si combatte per l'unificazione del regno che avrebbe portato anni dopo alla nascita della nazione così come la conosciamo oggi. Un periodo che anche nel commercio e nella produzione del vino porta con sé una ventata di novità.
Per secoli le cose rimanevano immutate, cambiavano di poco, da decenni o se no anche nel corso delle centinaia di anni rimanevano praticamente immutate. Più ci si avvicina ai giorni nostri e più il tempo corre, per cui quel periodo, io lo chiamo illuministico perché ci furono tanti imprenditori illuminati proprio che vollero cambiare l'Italia. L'Italia a quel tempo aveva ancora un grande connotato agricolo, per cui la sua economia era principalmente basata sull'agricoltura, che era ancora un'agricoltura molto medievale, antica, eccetera. Per cui molti personaggi, fra cui Bettino Ricasoli, si posero proprio all'avanguardia per cercare di mutare questo stato di fatto e modernizzare l'intero comparto.
Dal 1850 in poi sono cambiate tante cose. L'epoca d'oro della Barone Ricasoli inizia negli anni 20, nel Novecento, supera i due conflitti mondiali e arriva fino agli anni 50, quando per l'azienda cominciò un periodo di grandi cambiamenti e di difficoltà.
Punti di svolta sono stati i grandi cambiamenti socio-economici dopo il secondo conflitto mondiale, per cui l'industrializzazione, il grande esodo delle campagne degli operai, dei contadini venivano chiamati, anzi a quel tempo erano i contadini, non c'erano gli operai, e per cui un velocissimo cambiamento economico, dalla mezzadria, in Toscana c'era una conduzione mezzadrile, un sistema antico che a suo modo funzionava, però che non era più al passo coi tempi, e la mia famiglia in quel momento non si è trovata all'altezza di questi cambiamenti, per cui ha avuto un grossissimo tracollo, vuoi anche per fatti accaduti al di fuori dei nostri confini. Mio nonno aveva investito nei territori italiani, in Grecia, eccetera, per cui perse naturalmente tutto, e da lì poi le banche fameliche fecero il resto e quel mezzo Chianti che avevo menzionato prima fu perso e lentamente fu venduta anche l'azienda. Per cui a fine degli anni 60 mio padre, che succedette a mio nonno, si trovò costretto a rientrare delle grandi passività, praticamente cedendo la maggioranza a una multinazionale straniera degli Spirit, la Barone Ricasoli.
La nuova proprietà non coglie la storicità dell'azienda, sbagliando modello di business e strategia di marketing. Siamo negli anni 70-80, alla famiglia Ricasoli ormai è rimasto solo il possesso dei terreni. L'ennesimo passaggio di proprietà, in mani australiane questa volta, dà il colpo di grazia all'azienda, portandola sull'orlo del fallimento. Ma a questo punto entra in scena il barone Francesco Ricasoli, è il 1993.
È stata un po' un atto di follia. Io ero un fotografo, per cui non sapevo niente di tutte queste cose. Forse proprio per questo ho potuto farlo. E ho detto, è meglio vivere un giorno da leone che 100 da pecora, e bisogna provare, perché dietro c'è un patrimonio. In questo momento non vale niente, però se siamo in grado di farlo rinascere, potrebbe valerne la pena. Ed ero sicuro che quel poco che era rimasto sarebbe andato perso nel giro di pochissimo tempo. Per cui mi buttai a capofitto ed ero anche convinto di una cosa, che se per tanti secoli questa azienda ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio e non solo, ci dovevano essere dei buoni motivi. Per cui ho fatto proprio il grande atto di pulizia per ritornare alle vere origini. Ora ci si riempie tutti la bocca, no, di questo termine, però alla fine è vero. La Barone Ricasoli produceva vini che erano ben al di fuori del nostro territorio, facevano cose strane, eccetera. Io ho fatto pulizia, ho eliminato tutto, ho detto ritorniamo a quello che siamo degli agricoltori, siamo dei viticoltori. Ho letto da qualche parte, a quel tempo, che le esposizioni, i terreni di Broglio non ce n'è di meglio in tutta la Toscana, per cui qualcosa ci sarà pure. E nel giro di pochissimo tempo l'azienda è ritornata a essere credibile, a generare profitto. Anche perché io non avevo i capitali per fare tutto questo. È stata una scommessa, ma il prezzo di acquisto era veramente modestissimo. È stato il rischio di impresa. Ho messo praticamente tutto quello che c'era a disposizione a garanzia delle banche per fare questa cosa.
Una scommessa vinta, quella del barone Francesco Ricasoli, che ha portato l'azienda a risollevarsi dal fallimento fino a fargli sfiorare i 20 milioni di euro nell'ultimo fatturato, dando lavoro a oltre 140 dipendenti. Un'impresa possibile grazie a un piano di investimenti a lungo termine che dura da 20 anni.
Si parla di più di 50 milioni di euro di investimenti, ripiantato circa 230 ettari di vigneto, una cosa colossale per il nostro territorio, rifatta la cantina di vinificazione, rifatta l'osteria, rifatta tutto. Ed oggi è ritornata, e questo è per me un motivo di orgoglio e per tutti i miei dipendenti, che oggi è ritornata ad essere la cantina più visitata di Toscana, anche se siamo nel mezzo del nulla, perché noi veramente bisogna proprio, ci vuole il GPS, no? Ci vuole il satellitare per venirci a trovare. Soprattutto gli americani si perdono. Da Siena a Broglio ci si mette 25 minuti, uno ci ha messo 3 ore. Ho detto, ma si perdono in un bicchiere d'acqua questi. Comunque, alla fine ci vengono, ci arrivano. E io sono sempre stato convinto che siccome il luogo è unico, è bello, se lo curi, se curi le persone, se le tratti bene, alla fine diventano i tuoi ambasciatori. Io sono sicuro, oggi noi abbiamo qualità, bisogna dare anche il servizio. La nostra azienda non è un'azienda che ha una massa critica per fare la pubblicità tradizionale, per cui è the word of mouth, il passaparola che alla fine... E lei non ha idea quante persone che io incontro in giro per il mondo ogni anno che mi dicono sono stato nel tuo posto, sai, è stato was the highlight of my visit in Italy, è stato il posto, la cosa più bella, eccetera. E questa è la grande soddisfazione.
L'export per l'azienda conta per il 75% del fatturato e basa il proprio successo sulla forza della distribuzione. Stringere solidi accordi con i partner locali è fondamentale e ha permesso di raggiungere vette di eccellenza anche rispetto ai competitor. Ma in alcuni paesi c'è ancora tanto da fare.
Alla fine sono tutti quelli tradizionali, per cui il Nord Europa e Nord America, lo sono per tutti. Io credo molto anche nell'Asia, ma ci vorrà tempo. Io vado almeno 2 volte l'anno in Asia, almeno, l'anno scorso ci sono stato 4 volte, oggi rappresenta, mi sembra, il 7-8%, che è poca cosa, la parte del leone lo fa il Giappone, e bisogna comunicare, ecco, questa è la cosa più importante di tutti, ma non noi come singola azienda, ma come Italia, come paese, e questo in Cina sanno a malapena che cos'è l'Italia, per cui bisogna... È inutile che ci vada il consorzio singolo di una provincia sconosciuta che non è conosciuta neanche agli italiani, figuriamoci ai cinesi. Per cui questo è molto importante. Oggi in Cina siamo, mi sembra, ranking al 5º posto, però molto al di sotto dei primi, e bisogna darci da fare.
Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.